Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Seconda puntata.
Buono.
Bravo. Vedo che ha fatto onore.
Sai, donna,
ecco qua.
A me quello che metti davanti, quello arraffo e getto in pancia. Io non sono uno che prima di assaggiare annusa. Mi importa un frego dell'odore a me. Io annuso, è vero, ma la mattina dopo, quando, con decenza parlando, mi libero e faccio posto al pranzo del giorno. Soltanto allora, se l'odore non è da volta stomaco, concludo: ieri, grazie a Dio, ho mangiato bene. Rendo l'idea?
Alla perfezione.
Comunque, questa roba non ha bisogno della prova del giorno dopo. Si sente a 3 chilometri che ti tratti bene, che compri generi di prima qualità e che in cucina ci sai fare, donna.
Vorrei che la sentisse una certa persona.
Che persona?
Un tipo di mia conoscenza, che non fa che lamentarsi del vitto di questa casa.
Oh, ti riferisci a quella specie di cadavere in libera uscita, per caso?
Il signor Augusto, prego. Ha un nome, lui.
Vabbè, almeno quello.
È stato un celebre avvocato, lui.
Muoiono anche quelli lì, non soltanto gli operai. 2 più 2 fa 4. E senti quello che ti dico. È morto il tuo signor Augusto.
Ma cosa dici?
Lui non lo sa perché non glielo ha detto mai nessuno, ma è morto lo stesso. Ma non guardi mai la sua faccia. Quando dalla torretta della mia gru lo vedo che esce, non posso fare a meno di pensare agli zombie. Contenti, è il giorno dei morti viventi, dico. E mi viene una voglia amata di tirarlo su con il cucchiaio della mia macchina, sbatterlo giù in un fosso e ricoprirlo di terra. Non te lo hanno fatto gli altri il funerale, signor Augusto? Bene, te lo faccio io. È gratis pure.
È generoso lei.
Questione di igiene. I morti vanno seppelliti, se no appestano i vivi. Buono questo vinello.
Io però non sono così sbrigativa.
No?
Ciò nonostante, sì, anch'io lo trovo insopportabile quando con la faccia disgustata allontana da sé la pietanza. Una pietanza per la quale magari sono stata 3 ore davanti ai fornelli a penare.
Pelare? Cosa sono, patate?
Penare. Dolori sono.
Colpa tua. Gli devi mettere davanti un mazzo di garofani. Ai morti i garofani si danno.
Ecco.
E anche questa roba è passata a miglior vita.
Che cosa posso offrirle ancora? Del formaggio? Una pera?
Oh, frena. Nell'intervallo cerco di tenermi leggero. Devo restare lucido. Se no, rischio di buttar giù una casa per un'altra.
Oh, vuole scherzare?
Scherzare? L'altro mese non è successo per un pelo. E proprio con questa villetta qui.
Un caffè allora? Doppio magari?
Sì, prima però tu mi porti quel formaggio e quella pera che mi hai promesso. È leggero, sì, ma fino a un certo punto, sai, sulla torretta dove lavoro tira un vento boia se non mi zavorro a dovere.
E allora io vado e torno,
Ecco, questa è la volta buona. Vediamo un po', dunque, la credenza è qui. Accidenti, ma li hanno sigillati questi. Non sono cassetti, che stai, una cassa forte.
Formaggio e mele, va bene lo stesso?
Sta tornando, eccola.
Le pere mi sono finite. Devo andare al supermercato e...
Metti qua, va benissimo.
Anche se il proverbio suonerebbe diversamente.
Non me ne sbatto dei proverbi io. Invece quello lì non è morto per niente, il tuo avvocato. È più vivo di me e te messi assieme. Senti che ti dice Ariete Kid.
Ah, lei crede?
Cioè, fa lo stranito per non dare nell'occhio e realizzare meglio il suo piano.
Il signor Augusto ha un piano? Ma che piano?
A mettere le sue manacce sul tuo gruzzoletto, colombella mia.
Ma io non ho gruzzoletti.
Via, su, mi vuoi dare a bere che una donna sola, con una vita di lavoro alle spalle, in questo ramo alberghiero, dico, che qualche frutto lo dà, non tiene da parte quel tanto di grana che può far gola a un uomo senza scrupoli come quello lì?
Non ci si crederà, ma è così. Sono una vecchia spiantata, senza il becco di un quattrino. Ho sgobbato sempre, questo sì. Ma dai miei clienti non ho ricavato che conti in sospeso e assegni scoperti. Certo, già. Beh, poi, nel caso presente, il signor Augusto, sì, sarà un tipo bislacco, non lo nego. Una specie di orso sempre pronto a digrignare i denti. Ma ladro, via, no. Non posso crederci, no.
E allora, perché sta sempre ad armeggiare a quel cassetto lì?
Armeggiare al cassetto?
Sì, lì, alla credenza.
Ma lei come lo sa?
Ogni volta che resta solo, va a trafficare là. Spera di trovarlo aperto. Lui pensa, una volta si dimenticherà di chiuderlo, la stordita.
Risponda a me, chi glielo ha detto?
L'ho visto, semplice, dalla mia torretta. Voi del quartiere una volta a casa vi credete al riparo dagli occhi degli altri, badate ai passanti tutto al più o ai dirimpettai, ma con le tendine abbassate dormite tranquilli. Non avete fatto i conti con Ariete Kid. Ariete Kid che aleggia su tutti voi e dall'alto della sua torretta vede e tira le somme. Chi ha fatto arrestare, secondo te, il droghiere per frode fiscale?
Lei.
Io? Vedevo che non rilasciava mai la ricevuta. E chi, secondo te, ha messo in guardia la professoressa Rendano e il geometra Croccoli?
Sempre lei?
Sempre io, sì, signora.
Mamma mia.
Io vedevo ogni giorno il signor Rendano scavalcare il muro del terrazzo non appena il geometra usciva e andarsi ad infilare nella camera da letto della compiacente signora Croccoli.
Oh.
E 2 più 2 fa 4.
Ah, sicché lei si diverte a scoperchiare i tetti delle abitazioni per vedere quello che c'è sotto?
No, io non perdo tempo a scoperchiare i tetti, semmai butto giù tutta la casa.
Santo cielo.
Io l'umanità la guardo dall'alto. Credimi, da quella posizione non mi sfugge niente. Il tuo signor Augusto, da retta a me, le sue rogne da nascondere ce le ha. Si comporta in maniera sospetta, l'amico. Si guarda attorno 10 volte prima di cacciar fuori la testa dalla tana. Porta sempre il bavero del cappotto alzato fino al naso, il cappello calato sugli occhi. E non cammina mica come tutti noi, no, lui scivola sui muri, ma soprattutto...
Soprattutto cosa?
Soprattutto non sputa mai. Un uomo che non sente mai il bisogno di sputare in terra sta a sentire Ariete Kid. Nasconde in corpo qualcosa di grosso, bella.
E beh, forse dipende dall'educazione oppressiva ricevuta in famiglia. O dal carattere particolarmente timido.
Non vuole dare nell'occhio, ascoltami.
Già, qualcosa, devo ammetterlo, la nasconde.
Ah, che ti dicevo, vecchia?
Oh, preferisco quando mi dice bella.
Bella vecchia, va bene?
Va bene, va bene.
E che cosa nasconde, secondo te?
La sua vera identità. Sì, magari si chiama proprio Augusto, ma diplomatico certamente non è stato, e neanche avvocato, come si è fatto uscire ultimamente. Tutte maschere, per coprire il suo vero volto.
E tu come lo sai?
Mi sono informata. Ah. Certo, ho preso le mie precauzioni.
Hai scoperchiato il suo tetto.
Dovevo. E a pensione qui da me? E ogni sera non fa che raccontare storie, una storia diversa dall'altra. Poi se ne dimentica e alla fine risulta che so che nello stesso giorno è stato a Pechino, a Vancouver e a Bassano del Grappa. Io sono entrata in sospetto. E così ho rintracciato una vecchia conoscenza ben introdotta presso il Ministero degli Interni. Un coro generale, mai sentito nominare.
Sarà dei servizi segreti, deviati magari.
Deviato un tantino lo è.
Se diventa pericoloso, fammi un fischio,
Perché?
Te lo sistemo io. Ah. Alzo il mio ariete, aspetto che passa tiro e zac! Te lo schiaccio sul marciapiede come una formica.
Santo Dio, no!
Ma che fai, lo difendi?
Non difendo lei, signor Ariete Kid. Potrebbe finire in galera.
Allora prima gli parlo.
Ecco, bravo, così va meglio.
E poi lo schiaccio.
Ah, lo vedo passare. Eccolo, sta rientrando.
Cosa dicevo? Guarda, il bavero alzato e il cappello calato sugli occhi.
Facciamo finta di niente.
Sì,
la
sì,
prego.
Sì.
Parli, parli. Se ci trova silenziosi, sospetterà chissà cosa. Parli.
Ah, abbiamo tempo comunque. Lui prima di ritirarsi passa sempre a comprare il giornale.
Sì, è vero, ma parli lo stesso.
Parlo, si fa presto a dire. Di che cosa devo parlare?
Oh, senta, non lo so, ma parli. Magari sì, ecco, dica come mai si chiama Ariete Kid. Ecco.
Ti interessa?
Sì, moltissimo, ma non osavo chiederglielo. Ah.
Nome d'arte, ovviamente. Ero un birillino alto così e già mi piacevano da morire le cariche.
Ambizioso, eh? Voleva diventare sindaco, assessore.
Ma che hai capito? La mia passione era caricare. Davanti a un ostacolo, umano soprattutto, io facevo qualche passo indietro, prendevo la rincorsa e sbadabam, picchiavo con tutto me stesso. C'avevo l'istinto del caprone.
Caprone, anche lei? Ma è una persecuzione.
Perché? Chi altro?
Niente, continui.
A scuola comunque, quando arrivavo tardi e trovavo il cancello chiuso, mica mi ci rompevo la testa contro, no. Giravo sui tacchi e me ne tornavo a casa. Infatti ho concluso molto poco. 2 + 2 = 4. Nello sport invece, nello sport nazionale di rugby.
Però...
Sì, poi ho chiuso anche con quello. 3 anni dentro mi sono fatto... Colpa di un coglione di mediano inglese. Ma dico io, mi conosci e ti piazzi sulla linea dei tre quarti per non farmi andare a meta. Adesso mantengo la vedova e i suoi 3 figli. No, non ero tenuto, chiaro. Ma come ho dura la scorza, così ho tenero il cuore. Certo mi costano un occhio della testa, ma io nell'edilizia, grazie a Dio, mi sono fatta la mia strada. Quest'uomo qui, alla guida di uno di quei bestioni meccanici, da solo vale un'intera squadra di demolitori. E perché? Perché lavoro con la testa. Mi sono fatta la mia strada. Quest'uomo qui, alla guida di uno di quei bestioni meccanici, da solo vale un'intera squadra di demolitori. E perché? Perché lavoro con la testa.
Un intellettuale della muratura.
Ecco, non so cosa vuoi dire, ma per me le case sono come le donne. Anche la più solida, che a vederla ti viene da dire «E chi la stende quella lì?» ha il suo bravo punto debole. Se la infili da quella parte lì, dico, non può resisterti. Deve mollare. È stato sui cantieri che mi hanno messo nome Ariete Kid. Dalla torretta del mio bulldozer, che ha sul davanti una trave estraibile, un ariete... Per prima cosa io mi studio come si deve la casa da gettare giù. Giro attorno, ne valuto l'altezza, la larghezza, il tipo di muratura, i pilastri e l'età, soprattutto.
L'età?
Le vecchie sono più facili da spianare soltanto all'apparenza, sai. Ma io non mi perdo in chiacchiere. E quando ho trovato il punto debole, che solitamente è il portone centrale, ma può essere anche un ingresso retrostante.
Oh, che orrore!
Mi posiziono con la mia macchina, caccio fuori la trave e infilo la casa per quel varco lì. E una volta dentro, qualche scossone a regola d'arte e la casa viene giù come se fosse di burro. Allora ritiro l'ariete, faccio raffreddare il motore, mi fumo una sigaretta e 10 minuti dopo, avanti un'altra.
Ne ha messe distese Molte? No, di case, intendo.
Non si contano più?
Ma in Spagna son già 1.300.
Mai lavorato in Spagna, perché?
No, così, niente. È che vorrei chiederle una certa cosa.
Parla.
Ma non oso, ho troppo pudore.
Pudore? È roba da monache. Su, dai, parla che è tardi. Sto per tagliare la corda.
No, prima però mi deve dire sinceramente se l'ho trattata bene. Se è stato di suo gusto quanto le ho servito.
Oh, al bacio, vecchia. Al bacio, come sempre.
Ecco, bravo. E io vorrei che lo tenesse bene a mente quando...
Quando?
Quando l'ingegnere le ordinerà di...
Mi ordinerà? Dai, sputa fuori il rospo.
Di buttare giù anche questa casa.
Oh, voglio metterti tranquilla, donna. Intanto ancora non si sa se questa casa dovrà fare la fine delle altre. E poi, quando si decide una demolizione, noi diamo sempre una voce con l'altoparlante.
Ah.
Non si corre, vecchia. Se no, la penale che l'impresa scuce per il ritardo se la trattiene dalle nostre buste paga.
Con l'altoparlante, ci avvertite? Mm-hmm. E in che maniera?
Isolato 4, tempo 15 minuti fuori dalle balle.
Domani scrivo ai giornali per segnalare la grande umanità delle maestranze edili.
Brava. Tu comunque tieni le orecchie sempre bene aperte, perché qualcuno si è lamentato. E dicono che l'altoparlante gracchia quando proprio non funziona del tutto.
Ah, ecco. Dove è stato di bello, signor Augusto?
In giro, per le pratiche della cremazione.
Allora gliel'hanno detto che è già morto?
Signorina Katie, che ha da ridere il cavernicolo?
Uè, a chi cavernicolo?
No!
Ma guarda che ti spacco!
No, la prego, signora Ariete Kid, non lo faccia! Non può neanche immaginare che tipaccio sia quello!
Ma quello lì! Ma in polvere lo riduco io!
In cenere non sarebbe possibile, risparmierei un bel po' di soldi!
Ah, la sirena! Hai ragione che devo andare, se no... Ma... Se ti infastidisce o peggio, non hai che da farmi un fischio, vecchia. Perché lo faccio? Perché tutto sommato mi sei simpatica, vecchia. E tu ringrazia la sirena, se no, vedevi. Tu!
Oh, che schifo. Lui si esprime così. È una prerogativa caratteriale.
Capisco. E perché Ariete Kid?
Un nome d'arte guadagnato sul campo. Stasera dopo cena la metto al corrente di tutto, perché deve sapere che...
No, non si incomodi, posso farne a meno. Queste orribili tovagliette, ogni giorno ce ne sono di più.
Preferisce restare soffocato dalla polvere? Orribili poi non mi pare. E io sconsiderata che ci rimetto la vista.
Il creatore ha faticato tanto per distinguere un colore dall'altro e lei ne rimescola tutti.
Ecco qua, io vado di là e torno subito.
Ah, li tratta bene i suoi pupilli, tutta roba che io in 3 anni non ho mai avuto il piacere di...
Deve pranzare, forse? È rimasta nell'altra minestra, se vuole.
E mi stima tipo da accontentarsi dei resti altrui.
Ma non se ne esca con le sue ridicole gelosie. Io poi lo faccio anche per lei, signor Augusto.
Per me? Che cosa farebbe anche per me? Sentiamo.
Ma non le è chiaro?
No.
Tengo buono il nemico. Cerco di ammansirlo, di mitigarne la furia devastatrice.
Ma al nemico si fanno ponti d'oro quando fugge, non quando avanza.
Si sbaglia. Può sempre avanzare in un'altra direzione e risparmiare noi. E poi, cosa vuole? Quel baldo giovane mi è simpatico. E apprezza le mie doti di cuoca.
È sbocciato un amore, dunque. Cuori tra le macerie, personaggi e interpreti.
Di simpatia ho parlato. Se poi son rose.
Va bene, bene. Io passo la mattinata negli uffici più lugubri del mondo, tra moduli e dépliant, a considerare il tipo di inceneritore, perché anche lì più paghi meglio sei servito, nel senso che le tue ceneri vengono di un colore più chiaro, meno bruciaticcio. E poi il tipo d'urna, classica ma non vistosa, in carattere con quello che si è stato in vita. E lei, qui, a darsi alla pazza gioia con il primo venuto.
Perché non dovrei? Avanti.
Perché io mi sto occupando anche delle sue future ceneri.
Oh.
Ecco il modulo che la riguarda. Eccolo qua. Deve riempirlo in ogni sua voce e firmare in calce.
E io non riempio e non firmo un bel niente. Ecco qua. Quanto poi a quello lì, sappia che non è il primo venuto.
Ah, no.
O almeno non è venuto la prima volta. Viene ormai da più di una settimana.
Ogni giorno?
Ogni giorno lavorativo.
A pranzo?
Quando ha l'intervallo.
E mangia sempre di buon appetito?
Sempre.
Ho ragione io, allora.
Si spieghi meglio.
Lei fa la recita.
Che recita?
Della miseria.
Ma...
non passa giorno che non mi sfinisce con il carovita e giù con le geremiadi, che non può più tirare avanti, che la retta che le versiamo noi pensionanti non copre neanche le spese di luce e gas.
Certo, certo, voi pensionanti vi riducete a uno solo. Lei, se avessi la pensione piena...
Ma se è lei che la vuole tenere vuota.
Io?
Certo, se non fosse così continuerebbe a mettere l'inserzione sul giornale. Come ho conosciuto io questo posto? Risponda.
Dal giornale?
Ma lei, il giorno dopo il mio arrivo, ha eliminato quell'inserzione. Non le pare una coincidenza quantomeno sospetta?
E cosa ne vuol dedurre?
Se si accontenta di guadagnare di meno, è segno che di soldi ne ha, e anche parecchi.
E piangerei miseria, in questo caso?
Sicuro, per tenere i malintenzionati lontani da quel cassetto lì!
Ancora quel cassetto della credenza. Ma cosa conterrebbe, sentiamo, quel cassetto lì? Il tesoro del sultano del Brunei?
Ah, non lo so. Ma dalla guardia che gli fa, dal tempo che passa con la testa infilata lì dentro, deve trattarsi di qualcosa di molto prezioso.
E lei? Tutte queste cose, come le sa?
Soffro d'asma. Malattia che costringe l'asmatico ad un continuo bisogno d'aria. La notte spesso lascio la porta mezza aperta e più di una volta ho visto.
Visto cosa? Parli!
Lei a girarsi lì accanto, spettrale, sonnambolica, nel suo camicione da notte, veleggiante come un galeone.
Mm.
Ah, una camicia dalla velatura più ridotta non sarebbe fuori posto.
Ah, ora mette il naso anche nella mia lingerie. Quanto al cassetto, la casa è mia,
certo.
Se lo ricordi. E non c'è nulla di strano che allora che pare e piace a me mi venga voglia di verificarne la segretezza. Strano invece è che lo faccia lei.
Che faccio io? Mi ha mai visto là vicino? Parli?
Io no.
E allora chi?
Qualcuno che tutto vede e tutto sente e aleggia invisibile attorno a noi, sopra di noi.
La crisi mistica, l'estasi di Santa Teresa.
Oh.
Signore, nel tuo abbraccio divino mi esalto e mi smarrisco e la mia carne si trasforma in luce. Le presenze soprannaturali comunque non sono ammesse a testimoniare in tribunale, lo sappia.
Chi l'ha sorpresa nell'atto di forzare quel cassetto è una presenza naturale, anche troppo.
Il nome? Mi dica come si chiama allora.
La, 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 la,
addio,
la, la,
la lascio in compagnia delle sue allucinazioni e dei suoi misteri.
No, se ne torna in compagnia dei suoi? La diplomazia, l'avvocatura.
Mi sono informata, sa? Nessuno la conosce. Augusto Cernecchi neanche per sentito dire, nell'uno come nell'altro campo.
I giovani di oggi non sanno niente delle vecchie glorie.
Le mie fonti sono coetanee delle sue vecchie glorie.
Bene! Io non avevo ancora messo piede qui dentro e lei già mi faceva pedinare.
Ma figuriamoci!
Ebbene sì! Buffone! Come mi definisce lei? Pagliaccio, istrione, giocoliere, jongleur, cantimbanco per dirla come una volta. Vita marginale, sempre controcorrente, sempre soggetta a orari diversi rispetto ai comuni mortali. La notte ancora per la strada mentre tutti dormono. La mattina a letto fino all'una quando tutti già sono in piedi da mezza giornata. Disordine amoroso, figli disseminati qua e là, affanni economici e pettegolezzi di categoria e alla fine... alla fine una misera sepoltura, magari in disparte, separata da quella delle persone cosiddette per bene.
Ma cosa mi sta raccontando?
Ecco la vita dell'attore. ma emozioni a torrenti, il delirio della folla al termine della recita, il piacere ineffabile, non si creda a chi dice il contrario, di essere riconosciuti dovunque. La bisbetica domata. E io ero un petruccio irresistibile. Sul mio comando io. E lei è tutto il mio patrimonio, lei, le mie robe, lei, la mia casa, le mie masserizie, il mio campo di grano, il mio cavallo, il mio bue, il mio asino, la mia ogni cosa è lei. Si provi qualcuno a torcerle un capello, l'avrà a fare con me.
Bravo,
Caterina.
Bravo.
Caterina alla fine mi professava obbedienza assoluta, non perché fosse scritto nel copione, ma perché io ero stato così trascinante che la poverina non aveva altra scelta.
Lo so.
Al diavolo Augusto Cernecchi, diplomatico, avvocato e quant'altro si voglia. Io sono stato e rimango Augusto De Bellis, il grande Augusto De Bellis, talento senza uguali nel genere comico come in quello tragico.
Lo so.
E certo, lo so. Gliel'ho appena finito di dire io.
No, io lo so. Vuole sapere da quando. Io avevo 16 anni la prima volta che l'ho vista nella bisbetica domata, appunto. Sì. Io ora ne ho 60 e passa. Lo so, da circa mezzo secolo.
Lei mi ha visto? Dove? Quando?
A teatro. Una recita per le scuole.
Ah, capisco. Una di quelle corride che a noi attori toccano di tanto in tanto per accostare i più giovani al teatro. Sarà stata una recita penosa.
Al contrario. Lei fu meraviglioso. Magnetico, oserei dire. Non erano passati neanche 5 minuti che noi belve, completamente domate, pendevamo dalla frusta della sua voce.
Mi è capitato a volte.
E alla fine, con le palme che ancora mi fumavano per quanto le avevo battute, l'ingresso nel sacello, nel Sancta Sanctorum, in punta di piedi, col fiato sospeso per non contrariare la divinità, immersa nella penombra.
Una chiesa accanto al teatro?
Ma no! Ma
può darsi?
Ma no! La visita al suo camerino, Augusto De Bellis. L'insegnante che ci ha accompagnato procede ad una rapida selezione. Soltanto le più diligenti saranno ammesse al cospetto del mito. Io sono tra quelli. E il mito è in mutande.
Cosa vuole? Non si può mica tornare a casa in costume. Potresti ritrovarti in questura o peggio al manicomio e così dopo lo spettacolo ragione vuole che ci si cambi. Ecco perché in mutande.
Un'emozione di più. Per delle ragazze di buona famiglia come noi, che in mutande non vedevano neanche il loro papà. Ma una volta nel suo camerino, mentre lei si è reso presentabile e ora risponde alle domande delle più audaci di noi, io mi giro attorno per stamparmi bene negli occhi e nella mente quel luogo di sortilegi che agita le mie più inconfessabili fantasie di adolescente. Quando, a un tratto, lei si libera dell'asciugamano che aveva attorno al collo. Io allora sento che devo appropriarmene, che non ne posso fare a meno. Quel pezzo di stoffa è passato su e giù, lungo le sue braccia, le sue spalle. Io, se non ho modo di stabilire un rapporto diretto con lei, se me ne manca il coraggio, che mi porti via perlomeno qualcosa di suo. Feticismo, dice. Sì, va bene, feticismo, sì. In quel punto si veniva profilando tutto intero il mio destino. Me ne sarei resa conto qualche istante dopo, sulla via di casa, mentre tenevo ben nascosto sotto il cappotto quell'asciugamano che racchiudeva in sé, come in uno scrigno, l'afrore della sua persona.
Le ragazzine sono le prime vittime dei miti, sì. Prenda oggi e fanno quel po' di chiasso per i gruppi rock. Poi, viva Dio, crescono e mettono la testa a posto. E anche lei, dunque, non si sarà comportata diversamente. Prima o poi si sarà sbarazzata di quello straccio usato, per giunta.
Lei crede? No. No. Lei crede? La credenza.
La credenza.
Ecco. Il suo asciugamano, il suo tesoro, il mio tesoro, il bene prezioso al quale ho fatto buona guardia giorno e notte.
Io la credevo toccata nel cervello, ma non fino a tanto.
Dovrebbe farle piacere, invece. No. Quanti sono, no, gli uomini che si imbattono in una simile dedizione femminile?
No, mi fa orrore, altro che piacere.
Ma perché? Perché qui dentro è racchiusa la sola testimonianza della sua giovinezza, testimonianza della quale durante 5 decenni e passa io sono stata vestale insonne.
Io asciugamano ingiallito dal tempo. La mia giovinezza. Quella giovinezza che non tornerà mai più.
Ma
sa di formalina? Io non ho mai saputo di formalina.
La formalina l'ho aggiunta io.
Lei?
Per conservarlo meglio. O preferiva trovarlo tutto tarlato?
Ma imbalsamatrice!
Ma come?
Sa perché lei ha tanta paura della morte? Perché se la porta dentro da quando è nata. È la sua religione, la sua maniera di respirare nell'universo.
No.
Aria di tomba lei immette nei suoi polmoni, almeno fino a quando di aria non gliene occorrerà più. Lei si è lasciata vivere come altri si lasciano morire. Ecco la verità!
Ragioni, non siamo fatti tutti alla stessa maniera. Lo dice in continuazione anche lei.
E allora
ognuno di noi sceglie il suo personale modello di vita. E cos'è del resto la vita se non un modo di passare il tempo? Lei la sua l'ha vissuta saltabeccando da un'esperienza all'altra, all'insegna del giorno dopo giorno. E cosa ne ha ricavato? Ben poco, mi pare, almeno a giudicare dal pozzo di solitudine nel quale è finito. Io la mia l'ho vissuta aspettando lei.
Aspettando me?
Una voce in quel camerino mi parlò. Se sarai paziente, un giorno quest'uomo arriverà a te. Ti si presenterà solo, nudo alla meta, senza altre radici che non siano quelle che tu lo aiuterai a mettere da quel punto in poi. Ah, il ricordo di quella voce mi ha sorretto nel corso del tempo. È stato un binario sicuro, indeformabile, lungo il quale ha proceduto la mia fede nel nostro finale ricongiungimento. Certo, le probabilità erano una su 1 milione, ma io ho avuto il coraggio di puntare su quella dall'ombra in cui era bene che rimanessi. Con certosina pazienza ho assistito, signor Augusto De Bellis, a tutte le tappe del suo degrado umano e professionale.
Degrado, ora, non tutte le ciambelle riescono col buco, è noto.
Degrado. Il primo matrimonio miseramente naufragato per manifesta indecorosità della sua signora. L'alcol come anestesia quotidiana. I primi imbarazzanti vuoti di memoria sulla scena. L'infatuazione per la giovane suonatrice di bicchieri che si fece intestare la casa all'arrivo di un bebè, poi le dette il ben servito, togliendole la casa e la certezza che il figlio fosse suo.
Ma
la ricaduta verticale nell'alcol. Lo sa che la sera in cui... Pure le tre sorelle, se non erro, in cui lei inciampò al proscenio, rovinò giù per la scaletta che dà in platea e finì in braccio ad un'abbonata della prima fila. Io ero in teatro, ben nascosta tra quelli del loggione.
No, non lo so, ma non ho difficoltà a crederle. Per questo sono caduto! Iettatrice!
Io?
Lei! Lei, menagrama!
Ma...
profetessa di lutti, genio del male, strega fattucchiera! Lei non ha assistito per caso alle mie disgrazie. Con la sua costante presenza le ha propiziate. E perché? Perché portavano acqua al suo mulino!
Vigliacco! Vigliacco! Sbaglia ogni mossa della sua vita e poi la colpa sarebbe la mia!
Beh, allora mi dica, quando a costo di indicibili sacrifici mi sono tirato fuori dall'alcol, al punto da non poterlo sentire neanche nominare, dov'era lei? Risponda! Dov'era?
Non lo so! Sarà stato l'unico anno in cui l'ho persa di vista.
Avesse perso di vista per sempre, a quest'ora non sarei qui a marcire nella sua squallida pensione!
Nella mia? No, nella nostra.
Ah no, questo rudere è tutto suo, non ci provi neppure. Non mi farò tirare dentro a una simile società. Grazie, ma non accetto.
Non sarà suo, se non vuole.
Ecco.
Ma non per questo cesserà di essere stato messo su questo rudere. Per ospitare lei. Nessun altro che lei.
No, 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 no. Questa non me la dà a bere, mia cara signorina. Ne pensi un'altra? Questa proprio non la mando giù.
Ma ragioni, ragioni. Ho l'aspetto di una proprietaria di pensione.
Ma che me ne frega del suo aspetto? Io qui dentro ce l'ho trovata e tanto mi basta.
E c'è una spiegazione anche a questo. Quando lei fu sfrattato dall'ultimo padrone di casa, un incauto disposto ad affittare ad un cane randagio suo pari, io mi precipitai a rilevare questo fatiscente esercizio proprio per fornirle un tetto da mettere sulla testa. Dormire sotto i ponti o nella sala attesa di una stazione ferroviaria, no... L'idea che le toccasse una simile fine mi sembrò insostenibile.
Mi sta dicendo che il pianista Frocio, il grande, impossibile amore della sua vita, era soltanto una bugia.
E lei a me di bugie non ne ha dette?
Oh, un momento! C'era un altro cliente quando io misi tenda qui, il capitano Volpi.
Il capitano Volpi... Un mio cugino, che in quell'occasione si prestò di buon grado. Bisognava pur dare un'apparenza di credibilità a questo luogo.
Ha qualche ascendenza orientale, signorina Ketty?
Perché?
È stata sulla riva del fiume ad aspettare il passaggio del mio cadavere, se non è orientale tutto questo.
Si sbaglia. Io la volevo vivo, non morto.
Cosa
fa con quell'accendino?
Lo regolo in modo da tirarne fuori una lunga fiamma e le do fuoco. È il trattamento riservato alle streghe, o sbaglio?
Metta giù quell'arnese o io chiamo la polizia.
Il telefono è sempre isolato, non ricorda?
Santa maledetto cantiere.
Cremazioni a domicilio, è tutto gratis.
Non sono infiammabile, non da lei almeno. Resterà deluso.
Mi basterà sentire odore di bruciaticcio come quello dei suoi arrostini. Non pretendo molto di più.
Io
attraverserò le fiamme invulnerabile come una vergine paleocristiana.
Ne dubito, specie dopo il mio trattamento. Ora prendo la bottiglia di whisky e la spruzzo più volte. Così,
aiuto,
così.
Aiuto.
Ora vediamo se brucerà o no. Io dico di sì.
Ma è il medioevo il suo.
Sono pronto a sottoscriverlo. Non per questo però lei la passerà liscia.
Aiuto. Aiuto, è pazzo! Fermatelo!
Tu! Tu, la vecchia, la devi rispettare. Se no, ti schiaccio come un pidocchio.
Ah, sì? E allora perché la vecchia non rispetta me?
Non si permetta di chiamarmi vecchia.
Ah, lui sì e io no.
Lui è un'altra cosa.
Sono un'altra cosa, hai capito, pidocchio?
Certo, cavernicolo.
Non lo provochi, per carità, altrimenti ci sodomizza la casa.
Cosa fa?
Troppo lungo da spiegare un'altra volta.
Ma perché vi intossicate quel morso di vita che vi rimane?
Pensi alla sua. Gli omicidi bianchi sono in continua crescita.
A te, che fai tanto il galletto. La vecchia ti vuole bene. La vedo io come ti segue con lo sguardo quando esci.
Mi spia!
Con quanta ansia ti sta ad osservare mentre attraversi la strada. Ora cade, ora cade, mi sembra che dice. Una volta si è fatta anche il segno della croce. Ogni passo che fai là fuori, lei si affida al tuo santo protettore. Sei tipi come te, ne hanno uno, eh? E quando non torni per tempo, la so io la sua angoscia dietro i vetri. Allunga il collo come una tacchina la poveraccia. E si dà pace soltanto quando ti vede spuntare in fondo al viale. Tu sei solo al mondo. Oh, 2 più 2 fanno 4, Ma vuoi tirare le cuoia su una panchina dei giardini pubblici con la gente intorno che non sa chi avvertire oltre la polizia?
Dio mio, no!
Fossi in te, approfitterei di questa situazione. Per te, cane senza padrone è una vera pacchia. E quando la trovi più? Una donna che ti serve come il prete all'altare.
Bravo. Sì.
Certo, è noiosa, hai ragione anche tu. Una rottura di balle. In cucina di schifo. San Quintino è il grand hotel al confronto.
E questa l'ha sentita da lui.
Chiudi il becco, vecchia, che adesso parlo io.
Lo ha invocato a gran voce e se lo ciucci tutto intero adesso.
I vecchi, io li conosco. Dall'alto della mia torretta li vedo, i vecchi, la mattina, quando vanno, con decenza parlando, vanno a svuotarsi. E poi, per rialzarsi dal cesso, devono puntellarsi con le braccia sul lavabo, sennò restano seduti là fino alla mattina appresso.
Non guardi dalla mia parte. Io ancora salgo e scendo le scale facendo i gradini a due.
Li vedo, i vecchi, quando si svegliano e tirano fuori dal bicchiere la dentiera. E ogni volta gli scappa una bestemmia, sì, perché la bocca si fa più stretta un poco ogni notte.
Io ancora i miei denti, tutti, quasi.
Li vedo, i vecchi, quando si scordano il gas aperto.
Uffa.
E devo pensarci io, sennò qualcuno suona alla porta e salta tutto in aria.
Figuriamoci.
Insomma, della vecchiaia e di quanto è faticosa da quassù non mi scappa niente. E non è bello da vedere, credetemi. E neanche da sentire, eh? I versi che gli scappano quando camminano o stanno seduti. E a me mi prende la ridarella come se mi facessero il solletico sotto le ascelle. Ah, perché mica li accettano quei rumori come uno dei normali inconvenienti dell'età, no? Fanno finta che è stato chissà chi. E quando proprio non hanno neanche il gatto da incolpare, tossiscono, muovono ad arte una sedia.
Ma che vuole questo?
Come se le scoregge si potessero confondere con qualunque altro rumore.
Ma insomma, con chi si crede di parlare costui?
E lo chiede a me.
Ma il più triste di tutti è il vecchio che rimane solo. Quello non ha neanche bisogno di tossire o smuovere le sedie. Pure la comare secca lo scansa. Passa appresso dicendo: ma siamo pazzi o che? Io, la comare secca, mi metto a perdere tempo soltanto per lui. E se ne va dove può fare più guasti. Che so, un pullman di scolari da spingere in una scarpata, una nave carica di materiale tossico da sbattere contro una scogliera. E il vecchio rimane sempre più solo.
Ma insomma, si può sapere che cosa vuole da noi?
Venga al dunque. Questa farsa è durata abbastanza.
Ben detto.
Grazie.
Il dunque, signor Ariete Kidd.
Il dunque? Eccomi a voi. Io non vi posso certo dire auguri e figli maschi, non mi pare il caso.
Deo gratias.
Ma perlomeno campate senza cacciarvi i denti come due cani arrabbiati. E ringraziate il Signore Dio, ora ci vuole. Che la solitudine, almeno quella, ve l'ha risparmiata. Oh, 2 + 2 = 4. A te, c'è qualcosa di questa donna che non ti va a genio? Va bene, diciamo, quella che ti manda più in bestia.
Quella che... I suoi stomachevoli caffè.
E allora spendili quei tuoi miseri soldi o conti di portarteli nella fossa. Da oggi in poi farai i suoi caffè con la migliore miscela che esista sul mercato. Intesi, vecchia?
Tutti.
E che? E vuoi farne uno sì, uno no?
D'accordo.
Poi però me lo mette per iscritto, eh? Mm.
E a te?
A me?
Che cosa non ti va di lui? Diciamo la cosa che ti manda più in bestia.
La sua trivialità.
Eh?
Le volgarità che si fa uscire dalla bocca.
Ah. Da oggi tu elimini dalla tua parlata le parole cazzo e vaffanculo, d'accordo?
Guardi che la mia trivialità è un tantino più sofisticata, meno...
Poche chiacchiere. Ti è entrato nella zucca?
E sia.
Poi però mi firma una carta.
E soprattutto non mi costringete a ritornare. Dico a tutte e due, perché in tal caso sarò molto meno ragionevole. Una spallata del mio ariete e amen.
Faremo come ha detto lei. Ma chi ci garantisce che questa casa non sia... Sì, che non ci spazzerete via con uno di questi mostri meccanici?
Oh, beh, nessuno, Pollastrelli.
Come nessuno?
Ho provato a gettare un occhio sulle piante dell'ingegnere. Non ci ho capito niente.
Oh, mamma mia.
Ma che volete fare? Puntare tutto sulla vita? E se poi esce la morte? Una ragione in più per campare in pace prima che in pace dovrete riposare. 2 + 2 = 4.
Però, che raschio formidabile.
Lui si esprime così.
Ah già, una prerogativa caratteriale.
Le dimensioni di una crepe.
Di una crepe, è vero. Le ho raccontato di quando a Parigi, mentre passeggiavo con una nobildonna polacca.
Lasci perdere, non è il momento. Ora conviene rimuovere quella lordura prima che si rapprenda per l'eternità.
Giusto, ma come?
E prendo il suo asciugamano.
Cosa fa?
È quello che abbiamo detto ora. Con il suo asciugamano rimuovo lo stomachevole lascito di Ariete Kidd.
La mia giovinezza.
Ebbene.
Non ci si crede. Passa tutta la vita in adorazione di quello straccio. Ne fa la guardia giorno e notte. Vigila che nessun altro anche soltanto lo sfiori e poi...
Cosa mi serve più ora? Ora o te? Ora o te?
Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli. Signorina Ketty, Ketty Fusco. Signor Augusto, Augusto Di Bono. Ariete Kidd, Gianmario Arringa. Editing e sonorizzazione Massimo Scampicchio. Regia Claudio Laiso.